11:30 minuti, rieccoci qui, Radio Popolare. Eravamo in diretta da Piazza San Pietro con la nostra Maria D'Amico, che con cui ci ricolleghiamo subito tra pochissimo per prendere le prime impressioni che arrivano in questo momento dai fedeli a San Pietro. Eccoci qua di nuovo con Maria. Maria, a te. Maria D'Amico, ci senti?
Eccomi, ci sono. Allora, intanto stavo dicendo brevemente, è stato rafforzato il servizio di sicurezza, quindi Piazza San Pietro nelle parti intorno adesso in questo momento aumentano ancora di più posti di blocco e vigili che evitano l'accesso in quest'area, quindi controllano anche il traffico veicolare. Sono state sospese tutte le partite, probabilmente credo sia alle 11:30, quindi in questo momento è previsto un incontro con il prefetto e il sindaco di Roma. Oggi è il Natale di Roma, il 21 aprile, e quindi erano previste una serie di iniziative promosse dal Comune di Roma, dal Campidoglio, per il Natale della capitale. Saranno sospese, come saranno sospese tutte le visite guidate e tutte le altre iniziative che avrebbero dovuto ricordare, oltre la festa cattolica della Pasquetta, il Natale di Roma. Quindi Piazza San Pietro, adesso proviamo, se tu sei d'accordo,
certo.
Mattia, provo a... Buongiorno. Can I ask?
Yes.
Where do you come from?
Algeria.
Algeria. Can I ask you? What do you feel now? It's moment for the poop.
It's a very loose for all the people, because the Pope is a big personality, even for Christianism and even for all the world, the Pope.
Thank you very much. Lui è una famiglia algerina con 4 bambini, bellissime, la moglie. E sono anche qui, e non c'è bisogno di tradurre, appunto, una perdita per tutto il mondo, per tutte le religioni, se ho capito bene.
Sì, una grande personalità per tutti, non soltanto per il mondo cattolico, ma per il mondo.
Buongiorno.
Sorry, we are not talking in Italian.
In English, where are you come from?
Germany.
What do you feel now at the moment in St. Peter's? Just a moment, I ask for my radio.
Very sad to hear about the death of the Pope, but we are happy for him that he is now able to visit his father.
Thank you. Questo signore tedesco era con due signore che, appunto, mentre lui parlava annuivano con sguardo triste. Poi ci sono anche chi arriva qui sotto davanti alla staccionata, io li ho visti poco fa ma sono andati via, erano un gruppo di ciclisti che probabilmente aveva previsto l'arrivo in Piazza San Pietro e sono arrivati qui gioiosi e si sono fatti la foto davanti San Pietro, incuranti un po' del clima di tristezza, di stupore. Comunque con tantissimi, Mattia, tantissime le persone che sono qui e si fanno foto su foto. Proviamo.
Certo.
Buongiorno, posso chiederle, lei è italiana? Buongiorno?
Sì.
Radio Popolare, posso chiederle soltanto perché è qui, se aveva già preventivato di esserci o è qui per la morte del Papa?
No, non avevamo preventivato alcuna cosa.
È qui.
È per caso.
Si sente in questo momento?
È molto emozionata.
Emozionata? La signora, grazie. Posso chiedere lei? Posso chiedere il suo nome?
Emanuela,
lei è romana. Abbiamo trovato un'altra signora romana e qui si sente molto scossa, perché?
No, sono scesa per lui. Ero a casa, ho sentito questa notizia e sono subito corsa qua. È come se fosse di famiglia. E quindi ho tuttora i brividi.
Grazie tanto. Sì, ecco, questo è il sentimento che raccontano in tanti, sentirlo di famiglia, anche persone che, anche la signora che abbiamo sentito adesso è venuta qui con il suo cagnolino, quindi probabilmente era in giro per Roma ma ha ritenuto di sentirsi. Sicuramente per i romani, anche non soltanto esclusivamente i cattolici praticanti, Papa Francesco nel corso degli anni ha segnato proprio una differenza di avvicinamento alla città, anche alle problematiche della città. Voglio ricordare che qui intorno a San Pietro ci sono i ricoveri per i senza tette che Papa Francesco ha voluto insieme al Vaticano, insomma insieme ai suoi, i suoi collaboratori più stretti, che ha voluto conservare, ha voluto rendere visibili anche in questo anno giubilare, per cui intorno al colonnato ci sono non soltanto luoghi dove i senza tetto possono andare a dormire in tende che poi la mattina vengono tolte proprio perché naturalmente stanno dentro San Pietro, però c'è un ambulatorio sociale, c'è un distribuzione, insomma ha reso, ecco, ha voluto proprio in maniera tenace rendere visibile anche questa parte, diciamo, contraddittoria di città, della chiesa, della fede, della bellezza anche del luogo, rendendo visibili quelli che invece appunto stanno nella parte, la parte che molti non vorrebbero vedere. Allora mi avvicino ancora all'ingresso dei giubilei, dei pellegrini.
Prendiamo gli ultimi fedeli, Maria, se riusciamo, le ultime testimonianze.
Certo, gli ultimi fedeli, adesso proverò. Buongiorno, posso farle una domanda a Radio Popolare in diretta? Lei è italiano? No, buongiorno, allora proverò con loro. Buongiorno, posso farvi una domanda? Voi siete italiane? No, soltanto per la lingua. Da dove venite? Buongiorno a Radio Popolare in diretta.
Latina.
La signora, posso chiedere il suo nome?
Luciana.
Voi siete venuti qui, avevate preventivato questo giro o siete venuti per questo momento, per questa giornata, per questo evento?
No.
Cioè?
Cioè che sono venuta che dovevo fare Pasquetta a Roma.
E si è trovata, aveva pensato già di venire qui in Piazza San Piero, è venuta dopo?
No, facevo un giro, però dopo ho sentito la notizia e
ha voluto esserci. Come si sente? Che pensa? Che sentimento sente?
Allora io non sento nessun sentimento perché sono atea.
Grazie. Anche questa testimonianza è importante.
Sì, direi di sì.
La signora Luciana è qui. È molto importante, ha voluto esserci anche se è atea, sì. È con la sua famiglia,
sì.
E sta partecipando a questo momento, diciamo, mondiale di perdita.
Sì, perché avevo rispetto per Papa Francesco.
Perché secondo lei da un'atea rispettava questo Papa? Una cosa che il Papa ha fatto che lei ha molto condiviso.
Non lo so, il fatto che voleva fare, diciamo, dei patti, delle cose che però non sono state portate a termine, secondo me. E lui ci vedeva.
La guerra, la pace,
sì, brava.
L'omosessualità.
Brava, tutto questo.
Benissimo, il suo impegno sociale.
Sì, bravissima, prego.
Grazie alla signora Luciana, ho soltanto suggerito, ma lei era evidentemente d'accordo per il lavoro che è stato fatto dal Papa per appunto le tematiche sociali. E quindi è qui con la sua famiglia, anche da Atea.
Maria, stai facendo un grandissimo microfono aperto dal vivo. E quindi io ti direi, se ce la fai ancora, se hai altre persone lì vicino a te, continuiamo, prendiamo un altro paio di impressioni, poi ti lasciamo riposare un secondo.
Possiamo dire che le persone non mancano, quindi basta scegliere le persone, come dire, ma veramente c'è una ricchezza incredibile. Io, come dire, evito soltanto le tante truppe, ma va bene.
Eh sì, abbiamo addirittura intercettato un'atea, quindi...
Radio Popolare di Milano, da dove viene signora? Sto parlando con una signora, mi scusi, contestualizzo, una signora molto anziana su una carrozzina ma con gli occhi bellissimi e un'espressione molto viva. Le posso chiedere il suo nome?
Simonotti Luigina, sono Simonotti Luigina.
E da dove viene?
Vengo dal comune di Gatico. Io abito in una frazione Maggiate Superiore.
In che provincia è Gatico? Lo dica che non tutti lo...
Provincia di Novara.
Novara?
Novara, sì.
Ma era qui per la Pasqua?
Sì, sono venuta, sì, per Pasqua, tre giorni qui, sì.
E si è trovata qui, signora, nel momento, diciamo, più triste per la Chiesa?
È morto il Papa, sì, abbiamo saputo, ma morto un Papa se ne fa un altro, dicono, è detto. Però era bravo questo, mi piaceva, mi spiace. Non possiamo star qui per sempre, è un giro che lo facciamo tutti, è un giro, mi spiace, l'eterno riposo per lui.
Grazie tanto, grazie davvero anche con questo pensiero che infatti sintetizza forse anche quello che ha detto un altro nostro intervistato, ha detto, no? Dice sono felice per lui, adesso incontrerà, farà altre cose nell'Alto dei Cieli, e così anche la nostra signora. Allora le auguro un buon passaggio nel corridoio del pellegrino, grazie anche lei e il figlio?
Il nipote.
Quanti anni ha? È qui per accompagnare la nonna? E che cosa sente in questo momento?
È chiaramente un momento triste, un momento sicuramente storico, quindi cerchiamo di viverlo a pieno e è un'emozione, questo sicuramente. Diciamo che essere al Vaticano, essere stati qua proprio con la notizia è stato molto strano, è la prima volta che la porto a Roma, che facciamo questo giro, voleva essere un giro turistico, a questo punto sarà un giro commemorativo. sì.
Grazie ancora, ecco anche la testimonianza, arrivederci, buona Pasquetta. Ecco, questa è l'emozione che tutti sentono, no? Esserci, poi adesso ormai la notizia, diciamo, è veramente di tutti, e quindi tutti quanti, insomma, arrivano, testimoniano questa testimonianza, questa emozione, ma poi fanno le foto, chiedono informazioni. Volevo anche dire che durante la malattia di... del Papa,
sì.
Qui in Piazza San Pietro erano stati messi dei mega LED, forse si vedono anche delle televisioni, e in una dei precedenti, appunto, aggiornamenti sullo stato di salute che avevo fatto proprio per la radio, mi aveva colpito perché questi LED aggiornavano i pellegrini che arrivavano qui in Piazza San Pietro, dicendo in tutte le lingue che alle 21 sarebbe stata fatta una preghiera di aiuto per il Papa che era ricoverato all'ospedale Gemelli, e mi era sembrato, come dire, essere dentro anche dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione, essere dentro una informazione per i turisti, quindi vuol dire immaginando chi arrivava qui preoccupato per la salute del Papa e avrebbe almeno avuto immediatamente l'informazione della preghiera delle 21. Mm-mm. Questi LED invece oggi sono spenti. C'è nulla, non c'è nessun messaggio.
Maria D'Amico, io ti interrompo soltanto per ricordare agli ascoltatori che sono all'ascolto di un'edizione straordinaria della nostra onda sulla morte di Papa Francesco, che tu stai facendo una bellissima presa diretta delle voci in Piazza San Pietro dei fedeli in questo momento, Piazza San Pietro che si sta riempendo e si è riempita subito dopo la notizia della morte di Papa Francesco. Andrei a prendere ancora qualche testimonianza, magari una o due, e poi ti lasciamo andare, Maria.
Proviamo, provo qui. Buongiorno, posso farvi una domanda a Radio Popolare in diretta? No, ho soltanto chiedervi da dove venite, siete qui, avevate preventivato questa visita in San Pietro o siete venuti per la notizia della morte del Papa?
Siamo venuti per la notizia della morte del Papa.
Da dove siete?
No, sono di Roma.
Di Roma, un ragazzo molto giovane, posso chiederti che cosa hai sentito quando hai saputo la morte di Papa Francesco? Qual è stata la tua immediata emozione?
Allora, sorpresa, perché comunque non ci aspettavamo che mancasse il giorno dopo di Pasqua, e poi siamo venuti qua per vedere cosa stesse succedendo, cosa la gente, come, cosa avrebbe fatto.
Grazie. Ecco, poi c'è anche un po' di riservatezza, giustamente, di persone che dicono non voglio parlare, poi invece parlano, nel senso che testimoniano anche la curiosità. Mi sposto leggermente, intanto c'è un plotone di vigili urbani insieme a un plotone di telecamere di tutto il mondo, troupe del Belgio, tedesco, spagnole, che intervistano tutti, ognuno naturalmente certo. Fa interviste per sapere come sta andando, ma insomma... Forse occorrerebbero 1000 microfoni. Allora mi fermo qui. Buongiorno, Radio Popolare in diretta. Posso chiedervi da dove venite? Siete qui per il giubileo o siete venuti dopo aver saputo della scomparsa del Papa? Buongiorno. A lei la signora?
Buongiorno. Io sono cilena, de Chile, Sudamérica. Y esta triste noticia me encontró justo en Roma. Ayer no pudimos venir al Vaticano, lo siento en el corazón no haber podido estar en la última bendición del Papa. Y bueno, hoy día vengo a despedirme porque es un ser humano importante que lidera un gran grupo de humanos. Espero que llegue un nuevo Papa sencillo, humilde y que predique con su ejemplo. Gracias.
Grazie a lei, grazie. Avete sentito questa testimonianza bellissima, la signora era molto triste, stava piangendo e insieme a lei un gruppo di altri pellegrini insieme a lei che appunto l'ascoltavano e annuivano. È stata molto cara a lei perché ha parlato, io credo non abbia inteso la mia intervista, ma ha voluto parlare con noi come esprimere il suo stato d'animo, la sua tristezza, dicendo appunto di non esserci potuta essere ieri e di quello che sentiva su Papa Francesco, la sua sensibilità, e quindi è stata molto molto gentile, molto cara. Continuano ad arrivare persone, se io ho ancora tempo mi lancio in altre voci, vi porto altre
facciamo
voci.
Un'ultima Maria.
Un'ultima voce, sentiamo un ragazzo giovane. Buongiorno, posso farle una domanda a Radio Popolare in diretta? Lei è qui perché aveva... Che lingua parla?
Spagnolo.
È spagnolo. Da dove viene? Che città della Spagna?
Argentina.
Argentina, sì, Argentina. ¿Qué cosa siente en este momento?
Es una desazón muy grande, es una tristeza muy profunda, el primer Papa argentino, y ahora, bueno, justo tocó estar acá en este día tan triste, no sabíamos que iba a ser este desenlace.
Gracias mucho. Chiuderei questa serie di collegamenti con la testimonianza di un concittadino del Papa, un ragazzo molto giovane argentino con la sua moglie e il suo bambino, e che ha mostrato appunto tristezza proprio perché poi insomma il Papa Francesco, ricordiamolo, dalla prima volta appunto che apparse qui in Piazza San Pietro, rivendicò questo suo arrivare da Ushuaia alla fine di un mondo, no? E quindi i cittadini argentini, sia i turisti sia la comunità argentina, hanno sempre rimarcato molto questo suo provenire, ma poi riconoscendo il valore mondiale del suo agire.
Eh sì, abbiamo beccato anche un argentino, allora Maria D'Amico. Grazie Maria, io ti lascio qui connessa ancora con noi, perché ti potrei chiamare in causa in ogni momento, sicuramente manteniamo la linea con te, ci risentiamo più tardi. Nel frattempo grazie davvero Maria per tutte queste voci da Piazza San Pietro.
A te buon proseguimento, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici in questo davvero straordinario, sotto molteplici aspetti, 21 aprile 2025.
È sicuramente storico, la nostra Maria D'Amico. Leggo qualche messaggio e tra poco andiamo con il prossimo ospite. Una gran tristezza, sono contenta che abbia ricevuto Vance, mi è sembrato un gesto importante, non so perché, sarebbe un lungo discorso, dice un'ascoltatrice. Tra gli altri messaggi che sono arrivati al 331-6214013 invece molti commenti che si schieravano da una parte o dall'altra nei confronti della ospite che abbiamo avuto, Cinzia Asciuto, direttrice di Micromega, come insomma lei spiegava. Ma dal suo punto di vista Papa Francesco non sia stato davvero un Papa rivoluzionario, almeno sotto su alcuni temi progressisti, proprio nel termine, nello più specifico dei termini per quanto riguarda l'apertura alle suore, alle preti donne, appunto sacerdotesse donne, oppure l'apertura al mondo LGBTQ. Secondo Cinzia Asciuto si poteva fare di più. Invece, secondo alcuni ascoltatori, è un giudizio un po' troppo severo, una parte di ascoltatori, un'altra parte di ascoltatori condividono appieno le parole della nostra ultima ospite. Però saluto quella che è in linea con noi in questo momento, che è Alba Bonetti, presidente di Amnesty International. Benvenuta, Bonetti.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, una notizia che sicuramente colpisce anche Amnesty per quanto riguarda, per quello che è stato l'impegno sempre di Papa Francesco nei diritti, si può dire così o no?
Ma sì, sicuramente il pontificato di Bergoglio ha coinciso con una fase di terribile involuzione a livello mondiale del rispetto dei diritti umani, che è culminata adesso con questa era della crudeltà che abbiamo sotto gli occhi. E in questo scenario Papa Francesco è stata la voce più autorevole, direi quasi l'unica, a richiamare il dovere della solidarietà, dell'accoglienza nei confronti delle persone in fuga dalle guerre, dalle carestie, dalle persecuzioni. È stato l'unico a chiedere l'interruzione del commercio di armi e la protezione dei civili durante le guerre. Su questi temi è sicuramente stato più avanti di qualsiasi altro leader politico e purtroppo è rimasto inascoltato.
Avrebbe potuto fare di più dal vostro punto di vista in qualsiasi modo?
Su questi temi qui ha fatto tantissimo, su altri temi quali i diritti di salute sessuale e riproduttiva, la non discriminazione verso le persone in base al loro orientamento sessuale, come già richiamato, no, su questo ha ribadito le posizioni tradizionali della Chiesa.
Eh sì, c'è un aspetto nello specifico che forse ricorderemo sempre di Papa Francesco: l'attenzione ai migranti. Quello sarà un tratto distintivo del suo pontificato nella storia.
Sì, credo proprio di sì. Forse mi viene da pensare adesso che lei lo dice, forse anche in relazione alla sua storia.
Eh sì, da migrante
italiani in Argentina e poi ha fatto il tragitto inverso. Forse questo anche oltre all'impegno religioso, al suo ruolo, forse anche questo tratto biografico può aver inciso.
Sicuramente quello, come sicuramente anche il suo impegno per la pace e il dialogo interreligioso con il mondo musulmano, con il mondo ebraico.
Sì, sì, anche col mondo ortodosso, con tutte le religioni.
Da questo punto di vista c'è stato uno sforzo in più rispetto ai suoi predecessori, secondo lei, Bonetti?
Guardi, noi non ci occupiamo di storia delle religioni e di politica delle religioni, quindi non potrei esprimere un giudizio come, o un parere neanche come Amnesty International a riguardo. Sicuramente, personalmente, ho il ricordo del suo impegno in questo senso, però non è una materia che noi trattiamo, mi spiace.
Sicuramente, però, quello che va ricordato è la sua voce su quanto è successo a Gaza in tutti questi mesi, dal 7 ottobre fino ad oggi. Lì ha cercato di essere una sorta di ago della bilancia, per il dialogo tra le due parti in conflitto, per tenere la barra dritta sempre sui diritti anche da quel punto di vista.
Sì, e su questo, come dire, se posso fare un piccolo paragone, siamo stati accomunati, Amnesty e Papa Bergoglio, perché difendendo le vittime da entrambi i lati siamo tutti e due stati accusati di antisemitismo. Anche il Papa è stato accusato di antisemitismo per le sue posizioni sulla guerra in Medio Oriente, per aver chiesto la fine.
È
proprio il segnale di quel clima, è il segnale di quel clima che dicevo all'inizio, che è questo clima di brutalità e di non riconoscimento dei diritti degli altri. Per cui se qualcuno invece alza la voce per difendere le vittime, a prescindere dalla loro religione, dalla loro etnia, viene a sua volta bollato e reo di attuare delle discriminazioni.
E giustamente sì, fa bene anche a ricordare questo. Grazie Alba Bonetti per essere stata con noi.
Grazie, buon lavoro.
Alba Bonetti, presidente di Amnesty International, ha parlato Vladimir Putin. Papa Francesco, una persona straordinaria, così il presidente russo ha espresso poco fa le sue condoglianze per la morte del pontefice. Anche Putin, dunque, che manda un messaggio per la morte di Francesco. Noi proviamo a riandare a Piazza San Pietro da Maria D'Amico. Maria, ci sei ancora? Ci senti?
Sì, ci sono. Intanto ho attraversato, seguendo... Mi sentite?
Ti sentiamo benissimo, Maria.
Benissimo, ho attraversato, seguendo il flusso dei pellegrini che da una parte della piazza vanno nella parte, diciamo, guardando la basilica nella parte destra, ho seguito loro e sono nell'emiciclo dove sono posizionate, io sono dall'altra parte, tutte le televisioni e le truppe televisive praticamente del mondo, quindi c'è una folta rappresentanza di colleghi giornalisti e cameraman che sono lì fermi, sono confinati, loro non si possono muovere, intorno ci sono delle transenne e loro sono lì, quindi cercano ospiti, aspettano anche loro l'aggiornamento di quello che poi accadrà in Piazza San Pietro. Ancora, secondo me, c'è tutta una regia che sta lavorando per la costruzione di questa, e quindi sono tutti fermi e tutti chiedono insomma il sentire ai pod, ma loro sono dall'altra parte. Poi di fronte a loro, ed è bella anche da vedere, ci sono carabinieri in alto uniforme, c'è molta polizia. Guardando un colpo d'occhio, la cosa che mi ha stupito tantissimo è che ho visto pochissimi sacerdoti, pochissimi preti, pochissime suore arrivare qui. Mi sarei aspettata, avevo dei ricordi del Papa precedente con gruppi di pellegrini che venivano condotti in Piazza San Pietro al grido di Santo subito, lo ricordo da cronista. Questa mattina qua non c'è, ma c'è anche da dire che appunto, come dire, c'è un momento di veramente di stupore triste per quello che è accaduto, perché ieri il Papa era qui e dava la benedizione a tutti quelli che erano qui, tre giorni fa era in Regina Coeli, due settimane fa era qui e parlava al microfono e ha anche detto: questo microfono non funziona ma voi mi ascolterete lo stesso. Quindi pochissima presenza delle figure ecclesiastiche, se vogliamo,
sì.
E tantissimi giornalisti. Se volete continuo ancora, mi lancio nel prendere voci così, perché appunto c'è una ricchezza di persone, di volti, di abbigliamenti, no? Quindi mi avvicino a un gruppo di... Buongiorno, lei parla italiano? Do you speak English? Do you speak? No. No. Where you come from? Which city?
United.
United. Where?
United.
United. United
USA.
States. Ah, USA. Okay. Can I ask your names, please?
Huh? My name is Long.
Long. How you feel now in Piazza San Pietro? Now at the moment, what do you feel inside you?
I don't know. I don't understand.
Dice che non vuole parlare, non ha capito. Grazie, comunque è molto sorridente. era rimasto stupito che io non avessi capito United States, ma era veramente difficile comprenderlo, anche perché c'è molta confusione. Mi sposto verso una coppia giovane.
Sì,
buongiorno.
Spostati pure, Maria.
Posso farle una domanda a una radio popolare? Do you speak Italian, English?
No.
Where you come from?
Germany.
Which city? What's your name?
No.
È una. What's your name? No, I want just ask you what you feel now at the moment for the Pope.
No,
non vogliono parlare. Allora anche la coppia di giovani tedeschi, giovani cittadini tedeschi, non ha voluto parlare. Continuo ad andare dall'altra parte, dove appunto arrivano pellegrini in alcuni anche portando una croce molto pesante. Quindi questi erano i gruppi, diciamo, come mi aveva spiegato il volontario, i gruppi preventivati che oggi sarebbero dovuti essere qui a fare il pellegrinaggio per il giubileo, perché appunto questo è il giubileo del 2025, e poi appunto Papa Francesco, che è stato contrassegnato la sua vita da una lunga malattia, che veramente soprattutto negli ultime 7 settimane, negli ultimi mesi, molti hanno immaginato di vivere in maniera repentina questo momento, e che invece con le sue apparizioni aveva veramente fatto sperare un po' tutto il mondo di riuscire a controllare una malattia che invece appunto era incontrollabile, ma anche collegata insomma allo stato di anzianità del Papa e tutto quello che c'era che lo ha portato alla morte. Allora mi avvicino alle transenne, spero di non trovare più persone timide. Buongiorno, posso chiedervi da dove venite e perché siete qui questa mattina? Da dove viene? Buongiorno, da dove viene?
Giorgiana,
che cosa sente in questo momento? Può parlare in giorgiano? È triste. Parla con la signora. Sì, lei anche è giorgiana?
Sì,
ortodossa. Sono due signore giorgiane ortodosse. Che cosa sente in questo momento per la morte del Papa?
Sento molto, molto, molto dispiace, molto movimento. Che così.
E lei dice molto dispiace. Ma siete molto qui dispiace. Come turiste o vivete a Roma? Vivete a Roma. Posso chiedere il suo nome? Il suo nome?
No.
Allora, la signora non vuole dirmi il nome, ma loro sono appunto cattoliche ortodosse, e lei ha testimoniato il viso anche molto dispiace, sono molto molto triste. La ringrazio, vi ringrazio tantissimo, grazie. Questo il 2025, lo ricordiamo, ha avuto la, diciamo, coincidenza della Pasqua cattolica, che si è celebrata
con la Pasqua ortodossa.
Domenica della Pasqua ortodossa.
E anche per questo la tregua. Maria, ti lasciamo un momento, perché abbiamo un'altra ospite da chiamare tra pochissimo. Comunque sia, noi con te ci torniamo più tardi. Grazie ancora davvero. Maria D'Amico, nostra inviata a San Pietro.
A dopo.
Prendiamo un po' di respiro anche noi, e adesso poi ci ricolleghiamo. Andiamo direttamente in Medio Oriente per capire un po', insomma, come è stata presa lì la notizia della morte di Papa Francesco. Tom Waits su Radio Popolare, Sea of Love, alle 12:02, la nostra edizione straordinaria per raccontarvi queste ore dopo l'annuncio della morte di Papa Francesco, che ci portano direttamente, come vi anticipavo, in Medio Oriente. Andiamo a Gerusalemme insieme a Lucia Capuzzi, inviata del quotidiano Avvenire, che è collegata con noi. Ciao Lucia. Lucia Capuzzi da Gerusalemme, se ci sente. Non ci sente Lucia Capuzzi, vediamo se riusciamo a ristabilire con lei la connessione. Lucia Capuzzi, niente, proviamo sicuramente a ricollegarci con lei in un altro modo. Nel frattempo, se volete, potete sempre mandarci messaggi, chiamarci allo 02 33 001 001 per capire anche il vostro punto di vista, le vostre reazioni in merito alla morte di Papa Francesco, che stiamo raccogliendo. Nel frattempo vediamo se Lucia Capuzzi è di nuovo con noi. Lucia?
Pronto, eccoci, buongiorno.
Eccoci qua, ce l'abbiamo fatto. Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire
da
Gerusalemme. Allora, sei insomma in un luogo dalla simbologia importantissima e fortissima. Come è stata presa lì la notizia?
Beh, sono ancora tutti sotto profondo shock, ancora non ci si rende conto, no? Papa Francesco, che fino all'ultimo ieri ha fatto un bellissimo messaggio per questa terra, improvvisamente si vede, non ci credono ancora, ecco, c'è una sensazione di incredulità e ovviamente di dolore.
Secondo te la morte di Francesco in qualche modo complica quel dialogo che faticosamente lo stesso Francesco aveva cercato di portare avanti in tutti questi mesi? Adesso quella flebile luce di speranza rischia di andare persa.
Ma no, io non credo che appunto la morte, credo che ci sia appunto un'eredità, un'impronta profonda che lui ha lasciato qua, e questo far sentire fino all'ultimo la vicinanza alle terre più martoriate, quindi Gaza, e quindi questo appello incessante per la pace, credo che siano molto presenti. Poi ovviamente purtroppo la politica appunto sembra andare in un'altra direzione, e anche dal punto di vista appunto del mondo laico viene meno una delle poche figure, uno dei pochi leader internazionali che ha cercato fino all'ultimo di spendersi per la pace e di far capire l'assurdità, la follia della guerra. Ieri l'appello col riarmo, che invece appunto è quello che vogliono continuare a venderci come la soluzione di tutti i problemi. Quindi è davvero un vuoto che Francesco lascia nella Chiesa, ma nel mondo.
Sì, nel mondo sicuramente. A Gerusalemme, come ci raccontavi, in questo momento c'è molto disorientamento, diciamo così, giusto. Lucia, tu l'avevi anche incontrato Papa Francesco negli ultimi tempi, se non sbaglio, avevi avuto modo nel tuo lavoro di vederlo, di salutarlo
più volte, di parlarci mai ovviamente, e ho sempre seguito però con molta appunto attenzione e molto trasporto questo pontificato, che io considero un pontificato che ha impresso un respiro straordinario alla Chiesa, ha spalancato orizzonti, ha compiuto dei passi straordinari per la Chiesa, ma io l'ho visto sempre in un'ottica per il mondo. In un momento in cui appunto sembrava esserci tanto buio, Francesco ha rappresentato in questi 12 anni una luce, anche con una grande intelligenza politica e geopolitica. Io non dimentico che di terza guerra mondiale a pezzi lui parlava nel 2014, e appunto noi l'abbiamo vista solo quando ha bussato alle porte dell'Europa con l'Ucraina. Molto spesso si enfatizza il suo essere argentino, e sicuramente Francesco è argentino fino al midollo, è gesuita nel cuore, però è molto di più. Se uno legge quelle riflessioni che lui ha fatto, tra l'altro per la prima volta, le ha scritte lui, la Via Crucis del venerdì di 3 giorni fa, uno capisce che quello è veramente il testamento spirituale di Francesco, e sono il Vangelo senza nessuna mediazione, senza nessun filtro. C'è molto di più del suo appartenere alla Chiesa postconciliare latinoamericana, del suo avere visto gli sconquassi di un sistema profondamente ingiusto, di essere stato sempre accanto ai più poveri. C'è davvero un messaggio fortissimo di Vangelo, il cuore della buona notizia, che è una buona notizia per i credenti, ma è una buona notizia per il mondo, dire che la morte, il buio e questo tempo difficile non hanno l'ultima parola e che noi possiamo ancora scegliere.
Lucia, torniamo anche all'impegno di Francesco per Gaza, per il massacro che era in corso. Una notizia, insomma, che abbiamo letto con grande attenzione nei giorni scorsi, ci raccontava che il Papa, anche quando era ricoverato al Gemelli, videochiamava, sentiva costantemente la parrocchia cattolica.
Confermo, me l'ha sempre detto Padre Romanelli, il parroco di Gaza, confermo, dal Gemelli, lui lo chiamava ogni giorno prima di ricovero al Gemelli, anche quando era in viaggio, continuato a chiamarlo, non ovviamente ogni giorno, dal Gemelli, e ha sempre fatto sentire la sua presenza vicina. Quello è stato cruciale per i cristiani di Gaza, ma per la gente di Gaza, che sentivano comunque un leader mondiale che non li lasciava solo, che era al loro fianco e che cercava di infondere, gli ha detto delle cose bellissime, sono con voi sotto le bombe, ma non erano parole, cioè in quell'attenzione la gente ha capito che Francesco era davvero con loro e che teneva a loro e non li ha mai dimenticati.
Lucia, in qualche modo adesso dobbiamo incominciare a pensare anche a quello che sarà il futuro, noi giornalisti, ovviamente, che cosa possiamo dire rispetto al prossimo conclave? Si è parlato molto delle sue nomine, dei cardinali, delle recenti nomine dei cardinali, in modo quasi per tracciare il prossimo pontificato. Tu condividi questa opinione?
Io credo che Francesco abbia, ovviamente, nelle nomine dei cardinali, dato concretezza alla cattolicità della Chiesa, cioè davvero adesso il collegio cardinalizio è composto da cardinali cattolici di tutte le varie parti del mondo e davvero questo con le varie sensibilità. Io credo che la grande profezia di Francesco sia esattamente il sinodo, no? L'avere costretto in qualche modo la Chiesa ad ascoltarsi e a comprendere che ci sono sensibilità diverse e che nel rispetto di queste sensibilità diverse si può e si deve stare assieme. Sulla prossima nomina, ovviamente, le previsioni sono sempre sbagliate, quelle che si fanno, e quindi non ho idea di che cosa accadrà. So che sicuramente è un collegio cardinalizio molto plurale, quello che è chiamato a eleggere il successore di Francesco, e che questo pontificato in ogni caso ha segnato dei punti di non ritorno. Ha segnato dei punti fissi, Francesco se ne va chiamando Gaza, nominando una donna come prefetta e un'altra donna al governatorato vaticano, facendo un appello fortissimo per la pace, dicendoci che andando a trovare i carcerati, dicendoci che Dio non fa distinzioni di sorta e che la scelta è nostra, da che parte vogliamo stare davvero. E ci sono, credo che poi tra l'altro questi ultimi giorni siano stati straordinari, no? Mi ha molto colpito poi alla luce della sua morte questa frenesia degli ultimi giorni, già colpiva, e adesso si capisce, la si legge in un essere vivo fino all'ultimo, l'ha detto anche nella Via Crucis, la morte ci colga vivi, cioè esserci al 1000 per 1000 fin quando ci sei.
Lucia Capuzzi, insomma, tu sei poi sei a Gerusalemme, quindi sei, insomma, nel luogo dove tutte le nostre attenzioni in questo momento si concentrano per tutta l'importanza che ha quel posto, e abbiamo visto nei giorni scorsi anche alcuni episodi di intolleranza religiosa anche nei confronti dei cristiani. Secondo te, da parte degli ebrei ortodossi, secondo te la posizione di Papa Francesco in questo conflitto, le sue parole su Gaza, hanno contribuito ad allontanare ancora di più queste religioni?
No, al contrario. Lui allontana chi usa la religione per salvaguardare la propria immagine di potere, per acquisire posizioni di potere e per seminare l'odio. Quello lui ha allontanato.
Ovviamente cercato... sì, volevo dire, hanno usato strumentalmente, sono state usate strumentalmente le sue parole per esacerbare ancora di più le posizioni di una certa parte religiosa lì in, in Israele, quella parte ultra-ortodossa cattolica.
Non ha bisogno di utilizzare le parole di Francesco. Anche gli incidenti che ci sono stati, comunque sono stati incidenti in un giorno in cui la città vecchia era particolarmente congestionata, quindi alla fine non è stata. Il problema è che ci sono delle componenti nel mondo ultraortodosso, nel mondo islamico, nel mondo cristiano, che vogliono utilizzare la religione per salvaguardare delle posizioni di potere. Credo che questa terra insegni che cosa porta se usiamo la religione come arma di guerra. Davvero si arriva alla guerra del tutti contro tutti, in cui non c'è più soluzione e non c'è altra idea che quella di cancellare letteralmente l'altro. Ecco, questa non è sicuramente la religione, che la fede che ci ha trasmesso Francesco, ma non è anche la fede dei veri credenti. Il documento di Abu Dhabi appunto è stato firmato con un islamico per dire che Dio non ha bisogno di essere difeso, ma che Dio ha bisogno di essere testimoniato.
E Papa Francesco, di fronte alla sordità di certe affermazioni, di certe posizioni, anche di altre confessioni religiose, come si è posto? Che tipo di atteggiamento ha sempre voluto tenere, anche umanamente?
Umanamente quello del dialogo. Credo che l'incontro con Vance di ieri sia insignificativo. Lui ha sempre ricevuto tutti, è stato aperto a tutti, e allo stesso tempo questo non gli ha mai impedito di parlare con estrema chiarezza di cogliere con estrema profondità e di lanciare con forza il suo messaggio. Però appunto lui ha sempre usato la religione come un ponte. L'idea era che l'uomo valesse più della sua credenza, anche dei suoi errori, anche della sua arroganza, anche quando l'uomo è un uomo potente e fa dei danni enormi, comunque l'uomo valeva di più. L'ha messo al centro l'umanità di tutti, e a prescindere. E questo credo che lo abbiamo visto, e lo rimane come grande monito e grande insegnamento.
Lucia Capuzzi, grazie davvero per essere stata
grazie
con noi.
Grazie a voi.
Buon lavoro, ti grazie. Leggiamo su Avvenire. Grazie. Inviata di Avvenire, 02 33 001 001, se avete voglia anche voi di telefonarci, 331 62 14013 per inviarci i vostri messaggi, WhatsApp, Telegram. Da uomo nato nel 1936, nonché gesuita, è stato enorme quello che ha fatto, così grande da rendere secondario quello che non ha fatto, ci scrive Ennio. Un altro messaggio di Paola che dice: l'unica cosa che la terrorizza adesso è che potrebbe arrivarne uno peggiore di Papa Francesco, mi sembra un regalo pronto per le destre, purtroppo, dice. Teresa invece ci scrive... che in fondo lei si trova tra coloro che si sentono affascinati da questa figura, dalla figura di Papa Francesco, non essendo credente. Mi importa poco delle dinamiche interne alla Chiesa. Il Papa era la voce più autorevole a favore della pace, contro il riarmo e a difesa dei più deboli. Su questi temi ha avuto il coraggio di andare contro l'establishment mondiale, e questo appoggio enorme al pacifismo ci mancherà, così ci scrive Teresa. Un altro messaggio invece di un ascoltatore che non si firma, dice: tutto questo cordoglio mostra quanto sia importante il dialogo con i cattolici in questo paese. E anche per questo attribuire a Bergoglio posizioni reazionarie e non solo conservatrice avvelena questo dialogo. Vediamo allora un po' che cosa ne pensate voi al telefono, allo 02 33 001 001. Pronto?
Buongiorno, poco fa ho sentito un'intervista.
Sì.
E chi è capitato intervistato ha detto: no, non mi importa perché io sono ateo.
Sì.
E allora ci ho pensato un po'. A me, io dico la verità, non ho niente contro costui che diceva queste cose, ma io dico la verità, a me è venuto da piangere sentendo la voce che voi avete trasmesso, un brano di Bergoglio che parlava. Io non sono sicuramente ateo, sono marxista, sono comunista, ma a me, a sentire Francesco mi è venuto letteralmente da piangere, perché è veramente una persona che rimpiangeremo. Ecco, credo di non essere solo a pensarlo e mi fa piacere comunque condividerlo. Grazie.
Grazie a te, sì, sicuramente fai bene a ricordare quell'intervista, perché anche da ateo quella persona ricordava quanto la morte di Francesco l'abbia impressionata. Prendiamo un'altra telefonata allo 0233 001 001, pronto?
Pronto, ciao.
Chi sei?
Mi chiamo Dino da Milano. Senti, io lo voglio, io non sono un credente, non credente, però il Papa qua mi dava un po' di fiducia. Però una cosa che mi darà fastidio adesso è dell'ipocrisia di questi cattolici credenti che adesso vanno lì a vedere il Papa, a dare il cordoglio. Io odio l'ipocrisia della gente, preferisco gente normale ma non i porchi. E questo, ecco perché io non credo molto nel cattolicismo, in questo cattolicismo qua. Ripeto, io non sono credente, però ci sarà tanta ipocrisia. Chi vuole la pace, chi vuole la guerra, cioè, un'ipocrisia.
E Francesco, in che dimensione tu lo inquadri?
Ma io non vado, io non ho, ti ripeto, io non sono credente, però vederlo così, quando parlava della pace, io ho quasi 80 anni, cioè, ho vissuto dopo la guerra, che l'ho visto di tutto colore a Milano, e so cosa vuol dire la povertà dopo la guerra, ho quasi 80 anni, cosa vuol dire non mangiare, non avere i soldi in casa, che noi eravamo in 9, dopo, perché c'è la guerra e anche il dopoguerra e nessuno ne parla mai. Il discorso è questo, ma mi dava quella fiducia, poi è chiaro che aveva delle contraddizioni enormi, ti ripeto, però era quello, qualcuno che diceva non le armi, no questo, no questa, poi venivano e dopo quello che mi, ti ripeto, quello che mi defattiva è dell'ipocrisia, l'ipocrisia dei cattolici.
E secondo te in Francesco non c'era questa ipocrisia?
No, mi pare no, è chiaro che su certe cose no, non c'è, no, era uno che parlava normale, a me piace, era normale, ti ripeto, io sono mai andato a trovare.
Certo.
A
ti ringrazio Dino, ti fermo qua.
Ciao, ciao.
Grazie, ciao, ciao. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto, chi sei? Pronto?
Pronto?
Sei tu, chi sei?
Sì, ciao, mi chiamo Pino.
Ciao Pino.
Io volevo dire molto brevemente due cose, una personale. Io ho incontrato in un evento di categoria il Papa nel 2019 e quello che mi aveva colpito è che mentre tutti ci aspettavamo una presenza molto importante dal punto di vista della soggezione che poteva mettere, quando è arrivato nella Sala Clementina c'è stato un grande momento di pace, di sollievo. Aveva questa capacità di far sentire tutti a proprio agio, tutti per quello che erano, senza distanza, entrava a piedi, zoppicando, una persona molto semplice, molto vicina, ecco, vicina è l'aggettivo che userei di più.
E dove l'hai incontrato, Pino?
In Vaticano, nella Sala Clementina, ero ospite ad un evento di un'associazione di categoria di gestori di cinema cattolici, la CEC, e fummo ricevuti in udienza dal Papa e tenne un discorso e poi volle stringere la mano a ciascuno di noi.
E, grazie Pino.
Grazie a voi.
A te, ti fermo qua per leggere un messaggio di Nicoletta che dice: ieri si vedeva che stava malissimo Papa Francesco, però è stato divertente vederlo con Vans, pur moribondo era evidente che avrebbe avuto voglia di mollargli un cazzotto, e Papa Francesco qualche cazzotto l'ha minacciato, se non ricordo male, sempre in qualche intervista. Andiamo da Piazza San Pietro a Piazza Duomo a Milano per capire invece che aria tira lì. Roberto Maggioni, ciao Roby.
Ciao Mattia, sì, io sono qui in Piazza del Duomo, una mattinata apparentemente come le altre qui in Piazza Duomo, perché ci sono i turisti, tantissimi turisti che fanno le foto davanti alla cattedrale, c'è la coda di turisti per entrare a visitare il Duomo, ci sono i campanelli di stranieri con le guide turistiche organizzate.
Roby, quindi ti interrompo soltanto un momento perché abbiamo adesso un'indicazione che dobbiamo assolutamente spostarci in Piazza San Pietro a Roma, però tu resta lì, ti riprendiamo tra pochissimo. Maria D'Amico da Roma, Maria, a te.
Eccomi. Allora, alle 12.05 è suonata una campana a lutto che ha suonato per più minuti, e io, per farmi aiutare su che cosa volesse significare esattamente questo suono, per capire se invece era il suono codificato di tutte le Pasquette, mi sono avvicinata a Padre Duval. Padre Duval è un seminarista dei Legionari di Cristo, un ragazzo di 28 anni, gentilissimo, che adesso io mi sono fatta aiutare a capire anche quello che accadrà nelle prossime ore. Allora, intanto grazie, ve lo passo. Dunque, i funerali di Papa Francesco, qui sono tantissimi colleghi che lo chiedono, e io ho chiesto a lui, che è qui in Piazza San Pietro, e poi ci spiega anche qual è abbiamo parlato sullo stato d'animo del Papa ieri quando si è affacciato qui l'ultima volta. Prego.
Buongiorno, buona Pasqua. Veramente ieri nella Urbe et Orbe abbiamo sentito come il Papa ci dice a qualcuno a tutte le persone di fermare la guerra. Dice che la vera pace è quando si disarma e penso che questo momento che il Papa ha detto queste parole veramente si stupisce in tutti i cuori di tutte le persone. Dopo delle Urbi et Orbi è uscito a salutare le persone, ai pellegrini, a tanti pellegrini che sono venuti nella Settimana Santa. E questo momento è un momento che il Papa, penso che lui sapeva che già era la fine della sua missione, una missione con molta gioia, una missione con molta pace, una missione che ci ha insegnato a veramente a essere, come me, seminarista, ai sacerdoti, ai vescovi, a essere pastori con odore a pecore, a essere questi pastori di accompagnare, di sentire alle persone, questi pastori di guardare il cuore e l'anima delle persone.
Maria, tra poco ci taglia la pubblicità, quindi se possiamo velocemente salutare il nostro ospite con proprio una battuta al volo.
Sì, e dopo segue le esequie, la messa di esequie del Papa, 2-3 giorni, dopo segue il preconclave, e dopo che il preconclave segue il conclave. Il Papa sarà posto nel Santa Maria la Maggiore, la Basilica Santa Maria la Maggiore. Soltanto finisco questo con quelle parole del Papa. Pregate per me, sempre.
Grazie.
Niente, grazie.
Grazie mille, grazie a Maria D'Amico.
Padre Duval.
Maria D'Amico, torniamo con te più tardi, perché abbiamo ancora pochissimi secondi, e grazie per questa intervista, ma andiamo in Piazza Duomo di nuovo da Roberto Maggioni. Roberto, ci sei ancora?
Sì, eccomi. Dicevo, ecco che qui sembra, ecco, apparentemente una mattinata come tutte le altre, con i turisti, le foto, le lunghe code per entrare a visitare la cattedrale. Allora, domani alle 17.30 ci sarà la messa di suffragio per Papa Francesco, e sarà presieduta dall'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Il rapporto tra Milano e Papa Francesco aveva avuto, diciamo, il suo momento di incontro il 25 marzo del 2017, quando Papa Francesco era venuto a visitare la città, ed era stata una visita un po' particolare, perché atterrato a Linate la prima cosa che aveva fatto era stata andare a visitare le case popolari, le case bianche di via Salomone, dove poi incontrò alcuni abitanti di queste case popolari, e poi andò subito a San Vittore a pranzare con alcuni detenuti del carcere di San Vittore. A guidarlo in quella visita c'era Angelo Scola, il cardinale Angelo Scola, che tra l'altro era stato il secondo più votato dopo di lui nel passato conclave, e invece Monsignor Del Pigno è stato poi l'arcivescovo Del Pigno è stato poi invece nominato successore di Scola qui a Milano proprio da Papa Francesco. Dicevo di questa piazza del Duomo, così ecco, apparentemente simile a quella delle altre mattine. Allora vediamo, provo ad avvicinarmi a qualcuno che...
Roby, ti interrompo, facciamo così che forse conviene a tutti. Mandiamo la pubblicità adesso, ma ci ricolleghiamo subito dopo con te, prendiamo le impressioni da Piazza del Duomo, dunque anche delle persone che sono lì nelle tue vicinanze. Grazie Roberto Maggioni, e tra poco allora lo risentiamo sulle nostre frequenze. Per prima di andare alla pubblicità leggo soltanto il messaggio di Alessandro, che dice: da non credente mi dispiace della morte di Papa Francesco, è stato un papa che ha detto e fatto cose di sinistra, poi chiaramente su argomenti come l'aborto non ci potrà mai essere da parte della Chiesa un'apertura. Mi piacque molto quando si mise la croce di metallo come messaggio a certi cardinali, e poi ricordo che anni fa è venuto anche da noi a Milano alle case popolari di via Salomone, proprio come ci raccontava poco fa il nostro Roberto Maggioni, e tra poco torniamo da lui.
Sono qui in coda per anche visitare Piazza Duomo, ad esempio questa signora. Buongiorno signora, sono di una radio, siamo in diretta, italiana?
No, Argentina.
Argentina, la morte del Papa Francesco.
Sì, la verdad que me cayó muy mal. Sí, me enteré recién cuando entraba al Duomo y me cayó muy mal. No esperaba que pase esto, no se lo veía bien, recuperado después de su enfermedad, y la verdad que me sorprendió muchísimo.
Grazie, grazie. Ecco, questa signora argentina, io non parlo spagnolo, quindi...
Erano abbastanza chiare comunque le sue parole, Roby. Ha sperato fino all'ultimo che in qualche modo recuperasse dalla malattia, ed è molto dispiaciuto ovviamente per quello che è successo al suo connazionale.
Sì, allora provo ad avvicinarmi a quest'altra persona. Italiani? Siete? No, nessuno qua italiano. Loro sono tedeschi. Allora, vediamo. Provo a spostarmi quest'altra.
Sì. In questo momento famiglia, sia a Milano che a Roma sono un po'
sono di una radio
del mondo.
Siete qui da turisti, insomma, avete sentito che è morto Papa Francesco?
Sì, stamattina avevo sentito la notizia che è morto Papa Francesco. Infatti siamo venuti poi anche a fare un giro qui al Duomo, perché un po' rappresenta Lombardia, per Milano, diciamo, punto di accoglimento di tutti i fedeli, ecco.
Era già prevista questa visita al Duomo, indipendentemente?
No, allora, al Duomo no, dovevamo andare in qualche chiesa della zona, che in realtà abbiamo poco tempo per poter visitare, visto le opere d'arte che ci sono, però abbiamo approfittato per venire qui al Duomo.
Che Papa è stato, secondo voi?
Ma sicuramente futuristico, come per alcuni aspetti della sua, diciamo, percorso che ha fatto, ha avuto anche delle idee abbastanza aperte rispetto a quelle che sono considerate un po' le idee magari della Chiesa più, diciamo, classica, ecco.
Meno conservatore,
sì, corretto. Per cui no, secondo me è stato un ottimo Papa, e speriamo appunto che questa sua linea in qualche modo venga mantenuta, comunque venga ripresa anche dal suo successore.
Lascia un vuoto in questo momento?
Sì, sicuramente lascia un grande vuoto, e ha rappresentato sicuramente un Papa vicino alle persone, alle famiglie, e credo che è questo di cui ha bisogno la Chiesa. Cioè, io credo che sia stato un bel cambiamento, quindi è un Papa che verrà ricordato certamente, assolutamente.
Vi ringrazio, grazie, buona giornata. Ecco Mattia.
Sì.
Appunto, persone che tratteggiavano le caratteristiche meno conservatrici di altri papi all'interno della Chiesa Cattolica. Vediamo allora con chi posso parlare. Mi sposto ancora.
Nel frattempo che ti sposti, Roby, io leggo qualche messaggio così ti do tempo di intercettare alcune persone. Patrizia scrive: il Papa di tutti, mi dispiace, che tristezza, scrive un'altra ascoltatrice. Comunque la si pensi, l'unica voce degli ultimi capace di arrivare nelle stanze dei potenti, scrive Franco. Con quanta fatica si potrà portare la parola pace alle loro orecchie sorde, al loro sguardo cieco. Si sottolinea soprattutto questo aspetto di Papa Francesco, ma l'abbiamo fatto nel corso di tutta questa diretta. Il suo impegno per la pace è sicuramente la caratteristica che più rimane negli occhi delle persone che lo hanno visto in questi anni di papato. Roby, hai intercettato qualcuno?
Ma vediamo, allora proviamo con questi signori. Buongiorno signori, sono di una radio, italiani siete?
Sì.
Ecco, avete sentito che è morto Papa Francesco?
Adesso, sì, l'abbiamo sentito, siamo tutti molto dispiaciuti.
Siete venuti qui apposta, era già previsto?
Sì, no, non era previsto, abbiamo fatto un salto qua a Milano, qua al Duomo. Intanto.
Cosa pensate di Papa Francesco, che vuoto lascia?
Beh, direi un voto importante, un messaggio di pace per tutto il mondo sin da quando si è insediato, quindi direi che è una parola di speranza per tutti noi.
Però qualcosa di diverso, di particolare?
No, ha dato un contributo importante, una svolta rispetto a alcuni schemi del passato che sono iniziati con Papa Wojtyla. Sicuramente lui arriva da una cultura gesuita, da una cultura neolatina, per cui da un punto di vista anche delle relazioni e del rapporto con le persone molto ha cambiato qualcosa nel mondo della Chiesa, speriamo che continuino sotto questo punto.
Adesso quale sarà, come sarà il suo successore? Cosa...
Non lo so, non lo so, però... mi dispiace, non posso aiutarlo.
Che caratteristiche Speriamo. Dovrebbe avere in un mondo come questo?
Beh, penso che debba continuare su questa logica, in alcune cose assolutamente sì.
Perché era un Papa che si è impegnato tanto per la pace.
Assolutamente sì, è stato il suo cavallo di battaglia. Andare anche verso i poveri, presentarsi ai carceri, dove dare un messaggio di speranza anche alle persone che hanno commesso atti anche incredibili, però che gli hanno permesso loro di avere una speranza anche per loro per il futuro. Direi che questo è un messaggio importante.
Grazie, buona giornata, grazie. Eccoci Mattia.
Eh sì, grazie Roby, ci risentiamo con te più tardi, ma grazie ovviamente per aver raccolto anche queste testimonianze da Milano, che insomma fa sempre un certo effetto, paragonandolo invece a quanto sta accadendo in piazza San Pietro, dove eravamo collegati poco fa. Grazie Roberto Maggioni, a più tardi.
A voi.
Saluto adesso un'altra nostra ospite, Eida Dominigliani, filosofa, giornalista. Benvenuta Eida, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Allora,
buongiorno.
Che cosa sentivamo? Alcuni commenti di alcune persone che erano presenti in piazza Duomo. Ci si chiedeva... Che vuoto lascia Papa Francesco, soprattutto per la sua visione politica, secondo lei?
Ma lascia un messaggio molto chiaro, lascia un pieno più che un vuoto. Certo lascia un vuoto di leadership, perché lui è stato l'unico leader spirituale, ma anche politico, che ha saputo connettersi con un sentimento popolare di desiderio di pace, che a mio avviso è maggioritario, anche se umiliato dai potenti della terra. Però diciamo lascia questo vuoto che è un pieno, perché ha ribadito questo suo messaggio ieri. E io vorrei sottolineare, anche forse l'avrete già detto, ma insomma lo ripeto eventualmente, l'emblematicità simbolica di questa morte. Cioè, è una morte che quasi mima, no, la passione, morte e risurrezione di Cristo, una morte che avviene all'indomani della celebrazione della Pasqua. Quindi forse per un Papa è certamente il modo migliore di morire, che in qualche modo Francesco ha inconsciamente scelto. Mi colpisce moltissimo questa modalità, no, di questa offerta di se stesso fino all'ultimo, e questo suo messaggio che ascoltato adesso è come un'offerta di sé in sacrificio per i temi che gli erano più cari, per gli obiettivi che gli erano più cari, dalla pace ai migranti, ai poveri della terra, alle periferie del mondo, l'altro mondo da cui proveniva, no? Ci ricordiamo il modo in cui lui ci salutò appena venne eletto. Quindi è una morte molto simbolica, che credo che lascia anche un pieno, non solo un vuoto.
Eh sì, colpisce moltissimo. Eida, lascia un pieno, non un vuoto, ma un pieno, un'eredità che secondo te può essere raccolta? C'è quella volontà, tu vedi, non soltanto nella Chiesa Cattolica, ma in generale anche fuori dalla Chiesa Cattolica, la volontà di raccogliere quell'eredità di Papa Francesco da qualche parte?
Ma io credo che verrà raccolto appunto dai non potenti. Non ho nessuna speranza che venga raccolto da chi attualmente governa o sgoverna questo caos mondiale, che peraltro è rimasto sordo fino alla fine a questo messaggio. Io non voglio dire cattiverie proprio oggi, ma ho appena letto il post di anche della premier italiana Giorgia Meloni, che dice che è sempre stata in sintonia col Papa. A me non sembra, per il suo modo di condurre la politica internazionale. Quindi diciamo che c'è un grosso gap naturalmente tra questa potenza di guida spirituale di Francesco e l'impotenza della politica. Questa è una cosa su cui riflettere, perché per esempio io ricordo molto bene quando morì Papa Wojtyla, no? Che fu una morte molto coreografata, molto ritualizzata dalla Chiesa, e all'epoca c'era una fortissima simmetria tra le forme di quel pontificato e la trasformazione delle forme politiche, no? Wojtyla fu il primo papa populista, in qualche modo, tra virgolette, è il primo che fece largo uso dei mass media, insomma c'erano molte segrete simmetrie, mentre oggi mi sembra proprio che ci sia una divaricazione profondissima tra la pratica del pontificato di Francesco e la militarizzazione della politica. C'è proprio una grande distanza.
E leggo, Ida Domenigliani, alcuni messaggi che sono arrivati in questo momento che vale la pena sottolineare. Quello del Cremlino, che dice: tra Putin e Francesco c'è sempre stato grande rispetto reciproco, dice ad esempio il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E quello di Zelensky, è arrivato poco fa, il presidente ucraino, che dice: Francesco pregò per l'Ucraina, memoria eterna, milioni di persone in tutto il mondo piangono la notizia della scomparsa di Francesco, la sua vita è stata dedicata a Dio, alle persone, alla Chiesa, sapeva dare speranza, alleviare le sofferenze attraverso la preghiera e promuovere l'unità, ha pregato per la pace in Ucraina e per gli ucraini, piangiamo insieme ai cattolici e a tutti i cristiani che hanno cercato sostegno spirituale in Francesco, ha tentato Francesco di riuscire a risolvere quella guerra con i suoi strumenti che aveva a disposizione.
Sì, ha tentato di risolverla, ci sono stati anche momenti di attrito con Zelensky, no? Come tu ricordi, adesso ci stiamo dando del tuo, del lei, non lo so, ti do del tu comunque.
Diamoci del tu, Ida, sì.
Ecco, appunto, con Zelensky ci sono stati anche degli attriti, perché Francesco è stato tra i primi a invocare la pace e tra i più illustri, il più illustre ad essere accusato, diciamo, di collaborazione col nemico, cioè con Mosca. Lasciamo perdere queste questioni oggi, perché oggi penso che sia il momento del lutto e anche della speranza che chi gli succede sia all'altezza, perché questo è un problema aperto su cui nessuno sa cosa dire, anche perché Francesco da questo punto di vista ha fatto politica fino alla fine, no? Anche quando era in ospedale ha fatto le sue ultime nomine cardinalizie, quindi ha cambiato, io credo, gli organigrammi anche del conclave, per cui è molto difficile fare previsioni, in ogni caso io non sarei in grado di farne, ma spero che chi gli succederà sia all'altezza del suo universalismo, vorrei dire, che io penso che gli venisse anche, era per noi così così impressionante, così sorprendente, perché si sentiva che lui veniva da un altro mondo, no? Si sentiva che l'universalismo del suo messaggio non era eurocentrico. Ecco, io questo penso che per esempio sia un altro lascito politico molto importante che lui lascia. È stato un papa non europeo, ma soprattutto non eurocentrico.
Il mondo progressista, Ida, poteva guardare con favore, con speranza al pontificato di Francesco, una stagione che forse rischia di non ripetersi più?
Avrebbe dovuto, non è stato all'altezza. Neanche in questo è stato all'altezza il mondo progressista, la sinistra, diciamo, istituzionale. Direi che sui temi della pace lo ha completamente mancato questa possibilità, l'ha completamente mancata, se stiamo appunto alle sinistre ufficiali. Poi, ripeto, quello che ho detto all'inizio, altra cosa, e bisogna tenerne conto, è il fatto che Francesco era in sintonia col sentimento pacifista maggioritario di questo paese.
Ida Domenigliani,
se ragioniamo sulla sinistra ufficiale, io direi che la sinistra ufficiale ha mancato anche questa grande opportunità.
Ida Domenigliani, grazie anche a te.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buon lavoro a te, a prestissimo. Ida Domenigliani, giornalista, filosofa, che spesso ospitiamo sulle nostre frequenze. Continuo a leggere qualche messaggio che arriva al 331-621-4013. Se volete potete anche telefonarci allo 02-33-001-001 in questi ultimi minuti che ci dividono poi dal giornale radio delle 13, in cui poi ovviamente questa notizia dominerà il notiziario. Leggo Gianfranco, un esempio dell'essere compagni, dice: impariamo dalla storia se non vogliamo essere degli omucoli, ci scrive insomma l'esempio di Francesco che bisognerebbe seguire. Un altro messaggio, lui stesso era una figura che costruiva il dialogo, scrive un ascoltatore: il suo viaggio a Lampedusa, il primo da Papa, il primo di un Papa, questo c'è, in questo c'è tutto il suo messaggio, lo scopo del suo essere Papa. Così voi ascoltatori e ascoltatrici che ci state scrivendo. Aleandra dice: sicuramente Papa Francesco era un vero cristiano, a differenza di molti. Mi dispiace tantissimo. Prendiamo una telefonata in onda adesso. Pronto?
Pronto, pronto. Guarda, scusami, volevo velocissimamente dire che per me è stato un grandissimo, il più grande Papa di cui io abbia memoria. Scusami, io vado indietro soltanto fino a Paolo VI, però si è speso fino all'ultimo per la pace, per gli ultimi, per gli emarginati. Guarda, il suo discorso quando disse a Trump: chi costruisce i muri non è cristiano, quello lì fu un discorso enorme. Ti assicuro, per me lascerà un vuoto immenso, e sarà difficilissimo che qualcuno riesca a essere alla sua altezza. Speriamo che questo succeda, però ti dico, per me una figura gigantesca, un Papa veramente che si è speso fino all'ultimo, pur malatissimo, ha cercato in tutti i modi ancora di invocare la pace. Io non oso pensare cosa gli sia costato ricevere, nelle condizioni terribili di salute in cui si trovava, Vance, per cercare fino all'ultimo di convincere gli americani a spendersi finalmente per la pace. Un grandissimo.
Come ti chiami, guarda, ascoltatore?
Io sono Andrea.
Andrea,
sono
ciao, Andrea. Scusami, non te l'avevo chiesto. Un giudizio che il tuo considera anche, insomma, la storia, il pontificato di Papa Francesco, le critiche che ha ricevuto su alcuni temi che sicuramente potrebbe aver attirato nel corso degli anni. Nonostante questo, per te il miglior Papa che abbiamo avuto?
Guarda, io ripeto, posso dire solo da Paolo VI in poi, prima non avevo memoria, ma da Paolo VI in poi per me è stato il migliore, e è stato un gigante. Guarda, ti assicuro, il suo messaggio per cui la Chiesa deve ritornare alla povertà delle origini, la sua scelta di chiamarsi Francesco, come il grande Francesco, San Francesco, il rigeneratore.
Pronto? Comincia a svegliarti che faccio un risoschino.
Eccoci, sei ancora in linea, eccoci qua.
Sì, scusami, non volevo dire, il suo stesso decidere di chiamarsi per la prima volta nella storia della Chiesa Francesco, come San Francesco, il rinnovatore, rigeneratore di una Chiesa che si era troppo corrotta e a cui lui ha saputo portare un messaggio rivoluzionario. Lo stesso messaggio rivoluzionario io, guarda, l'ho visto in Papa Francesco. Una cosa straordinaria, e poi la sua estrema mitezza, il suo rifuggire sempre da qualsiasi, diciamo così, anche atteggiamento minimo di fastidio verso le critiche, scusami, le volte proprio ingiuste che ha ricevuto, sì. Come quando, senza offesa, l'ha ricordato anche quella bravissima filosofa che avete intervistato poco fa, quando cercando di spendersi dispertamente per la pace in Ucraina è stato accusato di fare propaganda filorussa.
Si sente Andrea, insomma, anche il sentimento che provi in questo momento. Ti ringraziamo, Andrea.
Per me, ti giuro, per me è stato un vero dolore personale. Io lo sento come una persona che è stata vicina a tutti noi e soprattutto, scusami, agli ultimi della terra.
Grazie Andrea, ti saluto qua.
Ciao, grazie.
Ciao, 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 ciao.
Grazie a voi, grazie, grazie ragazzi, ciao, ciao.
Ti saluto qua perché devo salutare un altro ospite che abbiamo in questo momento in linea, Marco Tarquinio, europarlamentare eletto da indipendente nelle liste del Partito Democratico, ex direttore di Avvenire. Eccoci qua Tarquinio, grazie per essere con noi.
Buongiorno, bentrovate, bentrovati tutti.
Stavo ascoltando il nostro ascoltatore, condivide il suo giudizio al di là dell'affetto umano che provava sicuramente quell'ascoltatore per Papa Francesco. È stato un Papa che ricorderemo per tanti anni, sicuramente.
Beh, è stato un grande Papa. E lo è, e tale resterà, iscritto in una teoria di grandi papi del Novecento che si hanno portato fin dentro questo nuovo millennio, tutti i papi che sono stati maestri di parole di pace e di parole di uguaglianza, ma lui di più, perché ha saputo usare il linguaggio del nostro tempo, a tratti in modo anche sconcertante, anche spiazzante, coraggioso e umile, tenero e sferzante a volte, insomma, ha usato un codice comunicativo che ci ha sorpreso, che ci ha affascinato, che ci ha scandalizzato. Io ho detto all'inizio del pontificato che vedevo una figura che si stagliava, che avrebbe probabilmente appassionato e scaldato i più lontani e i tiepidi, e avrebbe messo in crisi quelli che si consideravano più vicini. Credo che sia stato così, questo sia uno dei segni del pontificato, ma queste sembrano solo parole, vorrei ricordare dei gesti fino agli ultimi che ha compiuto. L'ha ricordato l'ascoltatore poco fa, uno, quello di incontrare anche Vance, il vicepresidente americano, che è probabilmente un cattolico lontano dal francescanesimo, da Papa Francesco, no? E però questo è stato dei segni del suo pontificato, di voler parlare con tutti, di voler ascoltare e dire a tutti qualcosa, chiedere a tutti un di più per la causa della pace, per la causa dell'accoglienza dei più piccoli e più deboli. Se si rinuncia a parlare anche con quelli che compiono o attuano politiche odiose come quella dell'amministrazione Trump, ad esempio oggi contro coloro che vengono deportati, che parole ha detto pur nei giorni in cui gli mancava la voce per la malattia che poi l'ha portato alla conclusione della sua esistenza terrena, no? Che parole che ha saputo dire, eppure all'incontro non ha mai rinunciato. La cultura dell'incontro, la cultura e la lotta contro la cultura dello scarto, questi sono altri due concetti che ci resteranno addosso. E forse la lezione del 27 marzo del 22 in Piazza San Pietro durante il Covid, non c'è tragedia più grande che sprecare le tragedie, non fare lezione di quello che ci dicono e fare passi avanti. Vabbè, insomma, sono tanti motivi, io sono colpito, emozionato, cerco di riflettere, perché adesso il problema è come andare avanti. In un mondo che è povero di grandi voci, penso sia sul piano politico e sul piano anche morale, spirituale, siamo tutti un po' più soli in questo momento, speriamo di avere una voce che ci accompagni nelle lotte disarmate e disarmanti che dobbiamo fare, credo.
Eh sì, Ida Domenigliani poco fa ci raccontava come più che lasciare un vuoto lascia un pieno per tutto quello che ha portato Papa Francesco, anche per il messaggio di pace in un momento storico così complesso e visceralmente difficile per tutti quanti noi, ma è un'eredità che lei intravede possa essere raccolta da qualche parte.
Ma dovrà essere raccolto. Innanzitutto ognuno ha il suo pezzo di responsabilità, questa è un'altra delle cose che Francesco ha cercato di metterci in testa, nel cuore e nelle mani, no? In questi anni. L'idea che ognuno ha il suo pezzo di responsabilità, deve fare la sua parte, nessuno può farla al posto nostro, che si creda o non si creda questo in Dio e quindi si abbia o meno questa forza e questa luce in più. Questo è un dovere umano che ci accomuna tutti qui e ora. E, nella Chiesa io spero che ci sia ci sia l'uomo giusto per il tempo che, in cui siamo immersi, per questo cambiamento d'epoca, come l'ha definito. Non diceva sempre non un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca radicale in cui è l'umano stesso a essere messo in discussione di fronte al transumano e al disumano che vediamo riaffermato con tanta forza. C'è un collegio cardinalizio molto complesso, molto ricco, molto diverso dai precedenti, molto periferico in tante sue parti, con uomini del sud globale, che portano le voci di una delle altre esperienze di chiesa e d'umanità. Attendo con speranza, perché non possiamo che avere speranza in questo momento, perché altrimenti resta solo il dolore, perché è vero che c'è un pieno di ciò che ha lasciato e un compimento che si è realizzato, ma ci serve di più in questo momento, non possiamo perdere la battuta, non possiamo perdere il senso del dovere.
Quella è una grande incognita sicuramente che osserveremo in questi giorni. Marco Tarquinio, le faccio un'ultima domanda perché poi incombe il giornale radio delle 13 con
Sì.
tutte le notizie. Anzi, lei ha ricordato giustamente il momento del Covid, quel gesto che rimarrà nella storia di Francesco.
Sì.
Un altro aspetto di Francesco che forse in questa diretta non abbiamo giustamente sottolineato è la sua attenzione ai temi ambientali, la Laudato Si, l'enciclica, anche quella quanto fu rivoluzionaria per il contesto.
Beh, fu decisivo. In quel 2015 spinse, l'hanno ammesso gli stessi negoziatori, verso l'accordo di Parigi, la COP21, e tradusse in parole alte ma comprensibili un'enciclica che il Papa volle, come già Giovanni XXIII con la Pacem in Terris, indirizzata a tutti, non solo ai credenti. Era una lettera inviata non solo ai credenti cattolici, ma a tutti gli uomini e tutte le donne di buona volontà, ovunque, comunque credessero, comunque la pensassero. Ha tradotto le parole dei giovani soprattutto, e questo penso che sia qualcosa di immenso, perché c'era un movimento che oggi sembra un po' estenuato, meno presente nelle piazze, che trovò un'eco alta e forse per qualcuno inaspettata, per chi come me è nato e cresciuto ad Assisi, no, magari, perché il francescanesimo di Francesco era un eco di un altro francescanesimo, no? Che aveva messo al centro tutta la vita, in tutte le forme, non solo la supremazia degli esseri umani. E uno dei peccati del nostro tempo è il suprematismo, lo sappiamo, in senso politico e in senso religioso, morale e filosofico, sul posto dell'uomo, nella casa comune e in relazione con gli altri. Questo Francesco è riuscito a renderlo popolare, e poi l'ha completato con la Fratelli Tutti, che è l'altra grande enciclica rivolta a tutti, inviata a tutti, che è l'antidoto al male della guerra del nostro tempo. Serve una politica in grado di tradurre tutto questo in percorsi concreti di speranza per la gente, di fiducia e di partecipazione.
Marco Tarquinio, grazie per essere stato con noi, anche a lei. E
Grazie,
a presto, alla
arrivederci.
prossima. Marco Tarquinio, europarlamentare eletto da indipendente nelle liste del PD, ex direttore di Avvenire. Siamo arrivati, agli sgoccioli prima del giornale radio. Vi leggo soltanto l'ultima notizia, ma che risentirete tra poco, che il rito della constatazione della morte del Papa sarà questa sera alle 20. Questo è uno dei riti che si seguono secondo la dottrina dopo la morte del Papa. Adesso il giornale radio con Andrea Monti e tutti gli aggiornamenti sulla notizia che ha segnato questo giorno, la morte di Papa Francesco.